Mi riservo di cercarlo meglio, di mettervi sulla rete, in rete il testo del messaggio sulla legge Alfano e la sentenza della Corte, così potete vedere anche l'imbrazzo della Corte. E c'è un messaggio che ho ritrovato subito, interessante, di maggio di quest'anno, che vi spiega l'imbarazzo che ha il Presidente della Repubblica in queste fasi. Il caso era una legge, ma una legge di conversione del decreto legge, di cui dovrò parlarvi la prossima settimana, mi sa, è molto delicata, perché in fase di conversione è stata messa dentro una norma, la famosa norma sulla Mondadori, una norma generale astratta che dice che tutti coloro che hanno vinto in primo o secondo grado un contenzioso tributario e hanno il giudizio pendente in Cassazione, ce ne sono tantissimi, immaginate, possono interrompere il giudizio pagando il 5% della sanzione che gli era stata erogata per l'evasione fiscale. Era una norma che serviva per salvare la Mondadori, fare un regalo alla Mondadori. Allora, Napolitano usa tre pagine per spiegare il suo imbarazzo, anche perché, vi anticipo quello che vi dirò, se viene bloccata, rinviata la legge di conversione del decreto legge, cade tutto, perché il decreto legge deve essere convertito entro 60 giorni, pena la decadenza. Quindi, se lui l'avesse rinviato, la norma spariva, ed era una norma complessa, perché la legge riguarda disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate tra l'altro nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere e così via, per un titolo lunghissimo, no? In cui non c'era l'ipotesi che è stata aggiunta poi durante il procedimento, perché dire che fare un regalo a un evasore fiscale sia una disposizione urgente in materia di contrasto alle frodi fiscali, beh, ci vuole un certo a dire, ma questo non manca. Dice questo messaggio: i motivi fin qui illustrati, in sé considerati, potrebbero giustificare il ricorso alla facoltà attribuita al Presidente di chiedere alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge. Tuttavia, trattandosi di una legge di conversione, sono consapevole che tale richiesta comporta il rischio della decadenza del decreto legge, che contiene disposizioni di indubbia utilità, come quelle relative al contrasto all'evasione fiscale. Più in generale, rilevo che, sulla base delle norme costituzionali vigenti e della costante prassi applicativa formatesi in conformità, non si è ritenuto possibile un rinvio parziale delle leggi. Questa è una particolarità, nel senso che il Presidente non può rinviare un pezzo della legge e promulgare il resto. Questo sarebbe una partecipazione attiva al procedimento legislativo che non gli è consentito, perché è chiaro che uno a questo punto parteciperebbe a fissare il contenuto della legge. Quello che viene tolto, che non viene promulgato, cambia il senso della legge. Né è apparsa configurabile una rimessione in termini delle Camere in caso di richiesta di riesame delle leggi di conversione, quelle cascano dopo 60 giorni. Vi risparmio le altre indicazioni. Sì, ma fin quando non interverranno tali modifiche, si impone un richiamo al senso di responsabilità del Governo e del Parlamento, e in particolare dei gruppi di maggioranza, affinché non si alterino gli equilibri costituzionali per quel che riguarda i criteri per l'adozione dei decreti legge, perché lui sta dicendo qui voi avete abusato della legge di conversione, infilzando nella legge di conversione una serie di cose che nel decreto legge non c'erano. E siccome la legge di conversione è un procedimento particolarmente snello, perché deve entrare nei 60 giorni, questo è un modo per prendere il treno al volo, no? Per infilare nella legge urgente tutto quello che si vuole far approvare rapidamente. Ove si persiste nella tendenza a caricare di contenuti impropri i disegni di conversione del decreto legge, la preoccupazione per i rischi che può comportare la decadenza di determinato decreto legge non potrà ulteriormente trattenermi dall'esercitare la facoltà di rinvio. Avete una minaccia, un avviso. Questa volta ve la faccio passare, però state attenti che bloccherò le leggi di confessione, che non sarebbe una novità perché, per esempio, Cossiga le aveva rinviate diverse. Confido che Parlamento e Governo converranno sulla fondatezza dei rilievi di carattere generale che ho ritenuto di sottoporre alla loro attenzione, nonché di quelli concernenti specifiche disposizioni del provvedimento da me oggi promulgato, anche apportando nei modi opportuni possibili correzioni. Vedete, questo è lo stile del presidente Napolitano, che è uno stile tutto suo e anche tutto sommato uno stile che ha suscitato diverse critiche, perché se ne capisce il senso, no? Lui è messo lì a fare un lavoro, non vuole fare quel lavoro in modo da falsare la partita politica, la partita politica, sì, di essere troppo pesante nei suoi interventi, ma neanche può farlo restando indifferente a quelli che sono smottamenti del sistema istituzionale, per cui scrive appelli, ma questi appelli che valore hanno? Uno dice nessuno. Nessuno, è una richiesta a Governo e Parlamento di comportarsi più seriamente, ma che cosa serve? A nulla ovviamente, non si spendono in banca come si suol dire. Quello che però resta è che questa sua attività in qualche modo lo rende partecipe della partita politica, per cui subisce contestazioni e critiche. Schifani si presenta a televisione, le parole del capo dello Stato sono per noi un tesoro, dopodiché naturalmente se ne fregano allegramente come prima, e tra l'altro mettendolo anche in imbarazzo, perché il capo dello Stato non ha strumenti per rendere effettive le sue indicazioni. Vedete, questo è un ruolo di un capo dello Stato che agisce sul potere legislativo in fase di promulgazione delle leggi. Ma il capo dello Stato sul potere legislativo agisce in molte altre cose. È lui che indice le elezioni ed è lui che scioglie anticipatamente le Camere. È il capo dello Stato che ha questo potere ed è un potere suo, nel senso che il capo dello Stato può improvvisamente accorgersi che il Parlamento funziona male, convoca i presidenti delle Camere, dice: cosa vi pare la situazione? È il caso di sciogliere? I presidenti gli dicono no, ma questo non lo blocca. È un potere che è suo, di sciogliere anticipatamente le Camere. Può bloccare le leggi, con le richieste di riesame, può mandare messaggi di stimolo alle Camere, può sciogliere le Camere. Nei confronti del potere esecutivo, i suoi poteri sono ancora più importanti. Il governo lo nomina il capo dello Stato, è il capo dello Stato che invita colui che lui vuole designare come Presidente del Consiglio al Quirinale, è lui che lo investe dell'incarico di formare il governo, è lui che nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nelle sue mani che i ministri e il governo giura iniziando la sua attività. Come vedete, è lui che dà l'impulso alla creazione del governo. È libero di fare quello che vuole? Questa è un'altra partita. Questo è un altro problema. È chiaro che il capo dello Stato potrebbe chiamare, invece che quello che è indicato come vincitore delle elezioni, Trapattoni a formare il governo. Trapattoni va al Quirinale e il capo dello Stato dice: ti nomino capo del governo. Lui dice grazie, nomino ministri, Brunni, Cifacchetti e così via, la vecchia sformazione storica dell'Italia campione del mondo, e poi c'è Totti sì, Totti no, e presenta il suo governo. Lui dice: ma che bel governo, mi sembra un po' debole in attacco, però va bene, e nomina e giura, il governo è in carica e noi avremmo il primo ministero Trapattoni. Ok? Dopodiché c'è il piccolo problema che entro 10 giorni il governo deve andare alle Camere e chiedere la fiducia. E speriamo che non gli diano la fiducia e questo lo costringe a dimettersi. Allora il capo dello Stato magari capirà che non può fare tutti gli allenatori di calcio come capi del governo, ma deve fare quello che ha capito Carlo Alberto, perché lo capisse Carlo Alberto, perché capite che vuol dire che si può capire, ecco, può capirlo tutti. Se lo capisce un Savoia può capirlo chiunque. Savoia libera tutti, e cioè deve sentire che cosa pensano i gruppi parlamentari, deve avere da loro l'indicazione di chi è il candidato possibile. Questo negli ultimi anni, diciamo dal 94 in poi, è un automatismo, perché siccome si va alle votazioni col faccione di un candidato, il faccione dell'altro, adesso la legge elettorale dice anche che c'è un premio alla coalizione che indica, che deve indicare il candidato premier, cosiddetto, voi capite che è ovvio, non ci vuole niente per sapere chi ha vinto le elezioni e quindi incaricare lui. È un automatismo che poi c'è una sua ritualità, per cui si fanno le consultazioni, si dà l'incarico, quello fa un giro del campo, dice accetto, e in giornata si risolve un problema che 20 anni fa richiedeva 2 mesi, 3 mesi. Perché 20 anni fa, non avendo questo sistema elettorale, ma un sistema proporzionale, essendo le coalizioni di formazione parlamentare, bisognava aspettare che i gruppi parlamentari si mettessero d'accordo. Oggi assistiamo addirittura a una cosa quasi ridicola. È più facile fare il governo che il Parlamento, nel senso che finite le elezioni, il capo dello Stato è in grado di nominare il governo. Il problema è che il governo, entro 10 giorni dal giuramento, deve presentarsi in Parlamento a chiedere la fiducia. Ma il Parlamento è organizzato entro 10 giorni? No. Perché il Parlamento ci mette di più a costituire i suoi organi, perché deve eleggere il Presidente, cosa non sempre facilissima, perché ci sono un po' di cose, deve costituire le commissioni, la Giunta, eccetera, e quindi questo comporta un rallentamento nella formazione del governo. Questo spesso è una scusa, perché il capo del governo in pectore, che viene nominato dal Presidente, deve fare il listino dei ministri. Per fare il listino dei ministri deve naturalmente trattare con tutti i partiti della coalizione, le correnti, gli amici e i nemici. Dopodiché nel gruppo di quelli che vengono nominati ci sono anche i presidenti delle Camere, per cui finché tutto il quadro politico non è chiaro, neanche le Camere possono costituirsi. Però il ruolo del capo dello Stato nella formazione del governo è cambiato totalmente. Pertini, che era un vecchio signore, ex partigiano, piuttosto brusco con la sua pipa, che non li sopportava, un giorno li ha convocati in 3. Ha preso 3 leader di partito, li ha messi davanti, dicendo: non uscite di qua se non mi dite chi di voi fa il governo. Tanto si era scocciato di aspettare con questa manfrina, di non sapere chi è fosse il vero candidato, dover fare mandati esplorativi, mandare qualcuno col casco da esploratore nella giungla della politica per sapere cosa pensano i partiti. Poi quello diceva: mi pare che si potrebbe nominare l'onorevole Andreotti, allora lui convocava Andreotti andava, poi diceva: cercherò nella misura in cui, proverò 2-3 mesi. E per fare un governo ci si metteva tranquillamente 2-3 mesi. In questi 2-3 mesi, ovviamente, c'era il governo precedente, però depotenziato, perché non aveva il rapporto di fiducia, perché era lì solo per ordinare l'amministrazione, però faceva una serie di operazioni che hanno ingigantito il debito pubblico, che noi allegramente trasferiamo generosamente a voi. Vostro, il debito pubblico è vostro. Il debito pubblico si è formato anche per questi passi. Per questo tipo di vicende, no? Per questo modo di gestire le cose, ma ancora adesso la cosa ha delle zone oscure, perché quando si dice il ribaltone, se cade il governo bisogna andare alle elezioni, si dice una cosa che è una fesseria da un punto di vista delle regole istituzionali, perché una volta che il governo si dovesse dimettere, il capo dello Stato non è che scioglie automaticamente le Camere. Perché noi siamo un governo parlamentare, e se le Camere gli dicono, come ha detto nel 94, quando Berlusconi non è caduto, come dice lui, per colpa dei giudici, questa è una bugia di quelle colossali, lui è caduto perché la Lega si è sfidata dal governo. La Lega ha sottoscritto una mozione di sfiducia al governo, più esattamente. Ti hai mai sentito? Un partito che sta nella coalizione e nel governo, che presenta una mozione di sfiducia contro il suo governo. Altro che giudici. E a questo punto Berlusconi, dopo aver detto io sfiderò il Parlamento, ha detto vabbè, prossima volta, si è dimesso, e il capo dello Stato che cosa ha fatto? Ha sentito i gruppi parlamentari hanno detto: guarda, tu prendi il ministro dell'economia del governo Berlusconi, Dini, lo nomini, lo affianchi con una serie di personaggi del centrodestra e con i voti della Lega e dell'opposizione si fa un governo tecnico, ed è quello che si è fatto, altro che ribaltone, è un governo parlamentare questo. Allora capite che queste cose riaprono spazi al capo dello Stato. Quando Prodi l'ultima volta ha perso un voto di fiducia, da lui provocato appositamente, e si è dimesso, Napolitano non ha sciolto le Camere, ha incaricato il Presidente del Senato, Marini, di fare un'esplorazione, ha riscoperto il mandato esplorativo. E il povero Marini, che non c'ha proprio il fisico dell'esploratore, si è messo la tutina a cachi, ha fatto un giro per la giungla, l'hanno preso a calci tutti quanti, è tornato dicendo non è il caso, sciogli. E Napolitano ha sciolto le Camere. Per cui vedete, il ruolo del capo dello Stato in relazione al governo è un ruolo elastico che dipende dalle altre variabili del sistema. Come è fatto il sistema politico? E allora è chiaro che il sistema politico è fatto da signori che hanno un senso di istituzioni, che capiscono che bisogna comportarsi in un certo modo e magari informalmente decidono loro come uscire dalle situazioni difficili. Il capo dello Stato è un signore che fa l'arbitro in campo, bevono il tè, si stringono la mano e tutto è finito, non ci sono dichiarazioni. Ma quando la situazione, faccio un esempio di scuola, è fatta da gente che è di un livello educativo più basso delle squadre di calcio, e che si tirano calci e pugni in campo, è chiaro che l'arbitro deve intervenire, e il povero Napolitano deve intervenire, continuamente che fischia, fa ramanzine, tira fuori il foglietto bianco, rosso, verde, giallo, le dice la prossima volta e così via. Ed è un ruolo tanto esuberante quanto, come dire, anche frustrante del capo dello Stato. Ma è un ruolo che deve esercitare purtroppo perché la partita degenera. Seconda cosa, il capo dello Stato che nulla può, come dice la Vulgata, è colui che deve autorizzare tutto ciò che fa il governo. Pensate, il governo vuole fare un'iniziativa legislativa? L'iniziativa legislativa deve essere autorizzata dal capo dello Stato. È una cosa molto formale il più delle volte. Ed è una cosa che viene fatta in quello che Luigi Einaudi, primo capo dello Stato della Repubblica, definiva la collaborazione informale tra Parlamento e Governo. Allora era informale, adesso è un po' più formale perché certe volte vogliono lasciare la carta scritta dei loro rapporti. Cosa vuol dire che deve autorizzare? Vuol dire che certi rilievi che il capo dello Stato potrebbe fare sulla legge può anticiparli già al momento di dell'approvazione del disegno di legge del governo. E soprattutto quei rilievi di carattere, come dire, di opportunità. Uno dei primi lavori che ho dovuto fare dopo laureato era commentare una lettera del capo dello Stato al governo in cui si diceva non vi autorizzo la presentazione del disegno di legge, ma questa lettera, siccome era nei rapporti informali, ufficialmente non esisteva, per cui dovevo parlare di questo atto di rinvio, di rifiuto di autorizzazione del disegno di legge, senza citarlo perché apparteneva a quegli atti che esistevano ma non erano pubblici. Ed era interessante anche il caso un capo dello Stato che ha vietato l'autorizzazione, non ha dato l'autorizzazione al disegno di legge per questo motivo. Ma come? Avete appena fatto un decreto delegato che assesta i poteri delle regioni e degli enti locali, un decreto delegato importantissimo, discusso, concordato, eccetera, e due giorni dopo mi fate un disegno di legge che cambia quel quadro? Per favore, pensateci. No? Soltanto per coerenza di comportamenti. La coerenza non è un principio costituzionale, fino a un certo punto, come vedremo. Capite? La collaborazione è anche molto più vasta, più penetrante di quella che si formalizza con il rinvio della legge. E il governo che presenta disegni di legge deve acquisire l'autorizzazione e tutti i suoi atti normativi sono emanati dal capo dello Stato. Per cui è il capo dello Stato che emana i decreti di legge, è il capo dello Stato che emana i decreti delegati, è il capo dello Stato che emana i regolamenti. E dei poteri del capo dello Stato in questa sede ne parlerò parlando di questi atti a partire dalla prossima settimana. Ma chi si ricorda il psicodramma italiota di l'altro anno, nel caso Englaro, Napolitano rifiutò l'emanazione di un decreto legge con cui il governo voleva riattaccare la macchina all'Englaro. E lo rifiutò per una serie di motivi rigorosamente costituzionali, impedendo il governo, con grande ira del Presidente del Consiglio che dette fuori con il suo solito stile costituzionale, impedendo al governo di intervenire in materia. Nei confronti del potere giudiziario, il Capo dello Stato ha anche un bel po' di poteri. Pensate solo che lui è presidente del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, quello che viene definito un po' scioccamente come l'organo di autogoverno dei magistrati, che non è un organo di autogoverno, è un organo composto su base elettiva per 2/3 rappresentanti dei magistrati, eletti dai magistrati, e 1/3 i cosiddetti laici, eletti dal Parlamento in seduta comune. Ed è presieduto dal Capo dello Stato, sia pure una presidenza formale, ma è lui che tiene il rapporto istituzionale dell'ordinamento giudiziario. E quando il CSM non si comporta come dovrebbe comportarsi, il Capo dello Stato che interviene dicendo no, quell'atto voi non lo potete fare. E questo è accaduto più volte. È il Capo dello Stato che concede la grazia, vecchio istituto di origine feudale, anche prima, quando Sua Maestà aveva da festeggiare qualcosa, concedeva la grazia a un po' di mascalzoni per festeggiare, e questo potere di clemenze, si chiama così, è rimasto nell'ordinamento, e il Capo dello Stato può graziare singoli condannati. E questo è un potere che ha fatto molto discutere, se avremo tempo ne parleremo. Siamo arrivati a un conflitto di attribuzione col ministro Castelli sul potere di grazia a Sofri Bonpressi, come Bonpressi si chiama. Per cui si è molto discusso di questo potere di grazia, ma è considerato un potere del Presidente della Repubblica. Vedete, sì, non svolge nessuna delle 3 funzioni classiche, ma interviene in tutte le funzioni del sistema costituzionale, in tutte le funzioni c'è lo zampino del Capo dello Stato. In fase di stimolo, no? Convoca le Camere, indice elezioni per il Parlamento, nomina il Governo, presiede il CSM, ma anche in fase di controllo, emana tutti gli atti normativi, promulga le leggi, e quindi c'è un potere è presente su tutta la vita istituzionale. Però, non si può parlare del ruolo del Capo dello Stato se non si parla di 2 norme costituzionali assolutamente importanti. Articolo 89 e articolo 90. Vi leggo prima il 90, perché forse è la chiave di lettura dell'89. Dice l'articolo 90: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Allora, qui, in sostanza, si fissa un principio, che è il principio dell'irresponsabilità, e lo si deroga con la responsabilità penale.
limitata a due fattispecie, l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. In questo caso, eredità del sistema monarchico, il capo dello Stato subisce una procedura di impeachment, molto simile a quella che ancora si usa negli Stati Uniti, per esempio. È messo in stato d'accusa dal Parlamento, il Parlamento fa l'accusa, deve approvare in sede politica l'accusa, anche perché questi sono reati fortemente politici, tanto il tradimento, l'alto tradimento o l'attentato alla Costituzione sono reati politici, sono reati che non hanno una fattispecie giuridica ben determinata. Per cui il Parlamento in sede politica che lo mette in accusa e poi è giudicato dalla Corte Costituzionale integrata da dei membri laici, ne parleremo più in là. Ma fuori questi casi, questo caso di responsabilità penale, il capo dello Stato è irresponsabile. Attenzione, è irresponsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Se il capo dello Stato si frega un orologio al supermarket, è un normale cittadino. No? Se insegue i bambini e li butta sotto quella macchina, divertimento anche quello, cosa c'è? Anche quello è un reato del tutto perseguibile. Ed è per questo che i vari lodi, compreso quello costituzionale, vorrebbero dire che in questo caso la responsabilità non può essere fatta valere finché lui non è nell'esercizio delle funzioni, ma solo dopo. Per cui Giorgio Napolitano, nella sua veneranda età, può stuprare la gente per strada, la magia della farmaceutica infinita, dopodiché risponderà solo a fine mandato. Solo a fine mandato potrà essere processato, nel frattempo no. Che è una cosa un po' curiosa. Notate che la Costituzione non prevede nulla sulle garanzie di immunità del capo dello Stato per reati non funzionari, così come non prevede nulla per la responsabilità dei membri del governo per reati non funzionari, si occupa solo dei reati funzionari, cioè dell'esercizio delle funzioni di ministro. Capite? Questa è la fondamentale logica della Costituzione, perché la Costituzione non supponeva che membri del governo e Presidente della Repubblica delinquessero come comuni cittadini, e della denegata ipotesi che lo facessero, comuni cittadini erano. Chi ruba, ruba. No? Non è che se uno ruba ma è ministro o è Presidente del Consiglio o è alta carica dello Stato, ruba di meno. Continua a rubare ed è un normale cittadino. Se invece ci sono atti funzionali, gli scatta un problema diverso, perché lì bisogna vedere qual è la motivazione, perché può essere che il capo dello Stato sia responsabile penalmente per quei reati, come può essere che un ministro abbia invece commesso qualche irregolarità, ma per il supremo interesse pubblico, chi lo sa. Questo non lo sottrae il ministro dalla normale giurisdizione per reati funzionali, ma semplicemente la giurisdizione è devoluta a un giudice un po' particolare, sempre giudice ordinario, che è cosiddetto giudice dei ministri. Anche di questo parleremo più in là. Però quello che vuole dire questo articolo bisogna capirlo, perché nell'esercizio delle sue funzioni che tipo di responsabilità può avere il capo dello Stato? Non è che promulgando una legge, sciogliendo le camere, nominando un ministro, può provocare reati. È difficile immaginarlo. Cosa può essere? Che nomina sua sorella ministro e uno può dire ma questo è interesse privato in atto d'ufficio. Pare un po' difficile. Ne può provocare danni. Non sta nella funzione del potere dello Stato fare cose che ricadono direttamente sulla sfera dei privati. Lo può fare il governo sicuramente, il governo mi espropria la casa, è chiaro che c'è un conflitto tra me e il governo, ma il Presidente della Repubblica non ha poteri che intervengono nella sfera dei privati cittadini, per cui è difficile immaginare che sia chiamato a rispondere di fronte a un giudice civile o di fronte a un giudice penale. Quello che vuole dire questa norma è essenzialmente che il capo dello Stato non ha responsabilità politica. Capite? Qui bisogna fare una bella distinzione. Ci sono fondamentalmente due tipi di responsabilità.
e la responsabilità può essere politica o giuridica. La responsabilità giuridica può essere civile, penale o amministrativo contabile.
Se io prendo questo microfono e me lo porto a casa, rubo, sono pubblico ufficiale, questo configura un reato più grave, e sono penalmente perseguibile per furto. Ok? Se io prendo questo microfono e lo sbatto in testa a lei, mi dispiace, ma può essere che sia un reato, può essere che sia semplicemente un gesto inavvertito, non si sa. Per cui la mia responsabilità può fluttuare dal campo penale civile o a quello solo civile. Io posso non averlo fatto dolosamente, però per colpa grave, e io non sono perciò, se lo investo con la macchina, se lo inseguo per le strade per investirla, quello va nel penale. Se invece non va l'incidente, quella è una responsabilità civile. Se io questo microfono lo spezzo in due in gesto di rabbia, commetto un illecito amministrativo e la Corte dei Conti mi può condannare a risarcire il danno all'amministrazione. Questi sono i tre tipi di responsabilità che hanno tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche. Quelli che non svolgono funzioni pubbliche, anche perché se io danneggio un bene pubblico rispondo sul piano civile e così via. La responsabilità politica è un altro paio di maniche. Qui non c'è una responsabilità legata a una fattispecie, cioè a un comportamento preciso. Il governo può essere fatto cadere nelle Camere perché le Camere si sono stufate di lui. Tu c'hai una compagna perfetta, carina, assolutamente disponibile, allegra, ti porta anche il caffè a letto, se la conoscete, e così via. Però è una noia mortale, pur non avendo nulla da imputarle come fattispecie, non desideri altro che liberartene. È una responsabilità non giuridica quella che le imputi, responsabilità di essere mortalmente noiosa, la cosa peggiore che può capitare a una persona. E voi capite che a questo punto è anche difficile spiegarglielo. No? Non c'è nulla, cosa c'è da rimproverarmi? Ahimè, nulla. Nulla, nel senso che non è una responsabilità legata a un comportamento, a una fattispecie che può essere concepita come una responsabilità giuridica. Mi hai fatto i corni, mi hai rubato il portafoglio, hai frugato nella mia posta. Quelli sono comportamenti che comportano un tipo di responsabilità di tipo giuridico. Infatti sono quasi tutti tendenzialmente previsti dalla legge. La responsabilità politica invece è una questione che sta tutt'altro paio di maniche. È il fatto, per esempio, che il governo risponde in Parlamento. Il governo risponde in Parlamento nel senso che il Parlamento ogni tanto può fare una mozione con cui censura il comportamento del governo e anche farlo cadere. Ora, quando la Costituzione ci dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, sì, sta dicendo, sta preparando la strada per dire che c'è una responsabilità di tipo penale per reati particolarmente gravi e un po' politici, ma ci sta soprattutto dicendo che il Parlamento non può far valere la responsabilità politica del Presidente. Il Presidente è fuori dal circuito della politica, non è politicamente responsabile. Tanto è vero che l'articolo prima ci dice: nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Capite? Il Presidente della Repubblica non c'ha responsabilità politica, per il semplice fatto che la responsabilità è assunta dal governo. Tutti gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal governo e se non sono controfirmati non sono validi, non esistono come atti. Nessun atto. Poi, per complicare la vita della gente, i manualacci dicono salvo quelli personalissimi. Io dice, scusa, quali sarebbero gli atti personalissimi? Le dimissioni. Allora, pensare che le dimissioni siano un atto che per essere valido deve essere controfirmato, bisogna essere leggermente esagerati nel proprio formalismo, perché uno ci dimette, non mi controfirmano l'atto, ma non mi acchiappano più, perché io sono partito in barca a vela per le Maldive. Va bene? Avete qualcosa da fare? È invalido la tua dimissione. Cavoli vostri. No. Mi manderò una cartolina. Allora, la regola è ferrea. Tutti gli atti del Capo dello Stato. È talmente ferrea che crea anche degli strani rimbalzi, delle strane cose. Il governo vuole fare una legge, deve avere l'autorizzazione, allora il governo manda il motociclista al Quirinale, bussa la porta, la apre, ci sarebbe da autorizzare la firma. Il presidente fa un decreto di autorizzazione, quel decreto non è valido se non è controfirmato dal governo. Questo è il barocchismo di questa cosa, ma tutti gli atti del Capo dello Stato devono essere controfirmati. Divertente è quando si forma il nuovo governo. Si forma il nuovo governo, il governo, come si forma? Il presidente dà un incarico, nella prassi dà un incarico orale. Perché lo dà orale? Perché c'è il problema della controfirma. È un atto del presidente che non ha poi conseguenze giuridiche, perché è un incarico formare un organo. Comunque lo dà orale per evitare il problema della controfirma, perché sennò dovrebbe essere il presidente uscente a controfirmarlo. Non molto bello. Poi il presidente incaricato forma il governo, lo presenta e il presidente nomina definitivamente il presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri. Chi firma quel decreto di nomina? Sorpresa, lo firma il presidente entrante, che non è ancora presidente. Perché può essere presidente solo dopo essere stato nominato e aver giurato. Dopo aver giurato è nell'esercizio delle sue funzioni. Prima di giurare non è presidente, quindi non potrebbe controfirmare. Né potrebbe giurare se prima non è stato nominato. Per cui a questo punto abbiamo un pluff, una piccola confusione, una nuvoletta di fumo, non si capisce bene che cosa succede, ma il problema è molto semplice. Immaginate come sarebbe divertente se Berlusconi si dimette, quello sarebbe divertente in sé, ma il giorno dopo il Presidente della Repubblica decide che invece di sciogliere le Camere nomina Presidente del Consiglio dei Ministri che sia io, Bossi. Non dovevo dirla perché poi si verifica. Io un giorno ho detto, vedrete, avremo Bondi il Ministro della Cultura, ed è stato così. Bisogna stare attenti a quello che si dice. Allora Berlusconi dovrebbe controfirmare la nomina del nuovo governo. Immaginate la scena. Si prende una sberla, secondo me. Cioè, questo significherebbe che il governo può condizionare i comportamenti del presidente in una fase del genere, cioè nella nomina del successore del governo stesso. Per evitare questo, si è inventato questa cosa un po' fumosa, per cui l'atto di nomina è controfirmato dal nominato, per cui per una frazione. È una questione che riguarda la teoria quantistica, che io sto studiando per l'appunto, nel senso che è contro il principio del terzo non dato, cioè una questione che non si capisce bene, però funziona così. Però anche la nomina del Presidente del Consiglio è valida soltanto se controfirmata. I manualacci, il mio compreso, ma non l'ho scritto io, solo ho cercato di emendarlo, di attenuarlo, a questo punto aprono una grande pagina sul diverso valore della controfirma. Ahimè, i manualacci sono anche seguiti da una sentenza della Corte Costituzionale sul potere di grazia che segue questo sbagliato indirizzo. Però merita parlarne con un po' più di calma e chi vuole potrà scoprirlo nel pomeriggio.